molti davano il manifatturiero per morto, finito, mentre invece un'indagine proprio della fondazione che lei presiede dice il contrario. Che dati avete evidenziato?
Ma abbiamo evidenziato il fatto che noi ovviamente abbiamo un'enorme, difficile, drammatica crisi del mercato interno. Mancanza di lavoro, diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, paura. Ma se uno pensa all'Italia come un paese non competitivo, fa un ragionamento sbagliato. Al mondo esistono solo 5 paesi che hanno un surplus manifatturiero sopra i 100 miliardi di dollari, e questi 5 paesi si chiamano Cina, Germania, Giappone, Corea e Italia. Stop. Per capirci, su questo parametro, che è un parametro appunto di domanda d'Italia nel mondo, noi non vediamo neanche la Francia e l'Inghilterra. E dov'è che è forte l'Italia? L'Italia è forte quando fa l'Italia, quando incrocia qualità, innovazione, bellezza, flessibilità, green economy, quando insomma intercetta una domanda di economia a misura d'uomo, di economia legata alla qualità, che nel mondo è forte anche nei paesi emergenti. Diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose che piacciono al mondo, e questa forza dell'Italia ha molto a che vedere con la cultura e con la bellezza, molto più di quanto non si pensi. Peraltro Vicenza, noi abbiamo fatto un'indagine anche assieme all'Unioncamere sul rapporto che c'è fra cultura e manifattura, cioè quanta economia si produce a partire dalla cultura. Vicenza è una nella top 5, ci sono 5 territori, nei 5 territori italiani che hanno una maggiore parte della propria economia che è legata proprio al rapporto con la cultura e con la bellezza. È proprio la bellezza che respiriamo, che spesso rende possibile intercettare nel mondo una domanda che si chiama Made in Italy.
Si pensava di dover competere solo dal punto di vista del prezzo, mentre la manifattura italiana ha delle prerogative sulle quali vale la pena di puntare questo.
Ma assolutamente sì, anzi direi di più, la competizione è semplicemente sul prezzo, per noi è perdente. Vede, se qualcuno avesse detto anni fa che si sarebbero continuate a fare in Italia le montature di occhiali, sarebbe stato guardato come una persona che non capisce come va il mondo. E cos'è accaduto invece? È accaduto che i tentativi di fare altrove non hanno funzionato, e che ovviamente le montature da 5 euro le farai nel Guangdong, in Vietnam, ma se vuoi fare gli occhiali più belli del mondo, anche i più tecnologici, perché anche l'occhiale che ha fatto la Google viene fatto da Luxottica nel Veneto, allora devi venire in Italia. Quello che è accaduto per gli occhiali è accaduto in tutti i campi, dall'agroalimentare, dove noi siamo il paese al mondo che ha più prodotti distintivi, al Made in Italy tradizionale, anche a settori che apparentemente sembravano destinati a andare fuori. Pensiamo alla concia, qui abbiamo Arzignano, io conosco bene anche la vicenda di Santa Croce, no? Uno sarebbe stato portato a pensare che la concia è un settore in cui se tu puoi pagare poco gli operai, questi non hanno diritti e puoi inquinare quanto ti pare, sei fortissimo. Non è così. Questo va bene per la concia di base, ma se vuoi fare le pelli migliori del mondo, quelle che cambiano ogni anno bugnato, colore, morbidezza, la storia è un'altra. E aver dovuto depurare gli scarichi ha spinto in avanti le tecnologie. Tecnologie più avanzate, bravi imprenditori e lavoratori che hanno diritti, con gli schiavi si fa fatica a produrre cose belle, fa sì che noi esportiamo in Cina quantità significative di pelli conciate, dico la Cina per non parlare degli altri paesi, e l'anno scorso abbiamo fatto il picco dell'export delle pelli conciate in Cina. Questo vale dappertutto. Io vorrei fare una battuta di basso livello, diciamo, ma se io devo competere per gli occhi di una fanciulla con Mike Tyson, non faccio a botte con lui. Cerco di essere più gentile, più affabile, più divertente. L'effetto forse è lo stesso, ma sposto la competizione sul terreno in cui io sono forte. L'Italia, questo è quello che deve fare. C'è una domanda in un mondo globalizzato di un'economia a misura d'uomo di qualità, che intercetta anche cambiamenti che avvengono nei comportamenti. Guardi, credo ne parleremo anche questa sera. Io penso che perfino il messaggio che viene da Papa Francesco, che ci parla un'economia a misura d'uomo, parla all'Italia più che ad altri paesi, e noi dobbiamo essere in grado di muoverci in quella direzione. E per questo io trovo di grandissimo interesse che un ragionamento sul legame fra bellezza e crisi, fra bellezza e competizione della manifattura, venga fatto da una grande associazione imprenditoriale. non da un circolo culturale che ragiona, ma da un'associazione che ha quanti 17.000 associati, mi pare che abbia, certo, Confartigianato di Vicenza, che vuole incrociare, diciamo, il meglio del nostro passato con le sfide del futuro. C'è una bellissima frase di Mahler che dice: tradizione non è culto delle ceneri ma custode del fuoco.
E la cultura può essere proprio il seme dal quale può nascere, per venire al tema della serata, una nuova bellezza.
Ma non c'è alcun dubbio. Ma l'Italia del resto è sempre stata questo. Io ieri ero a Firenze perché sono 450 anni della morte di Michelangelo e della nascita di Galileo Galilei, no? Questo rapporto anche simbolico fra arte e scienza e tecnologia, che è una cosa molto italiana, nel senso che in Italia la cultura si è sempre incrociata col saper fare, con il saper fare manuale, ma anche col saper fare tecnologico. Non a caso, perfino nella Carta Costituzionale, quello che forse è l'articolo più originale della nostra Costituzione, così l'ha sempre definito il Presidente Ciampi, il Presidente Emerito Ciampi, cioè l'articolo 9, che spesso viene ricordato per il richiamo alla cultura, alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico-culturale, nello stesso articolo promuove la ricerca scientifica e tecnica. È l'insieme di queste due cose che fa Italia e che attraversa tutti i campi. Vedi, a me diverte molto ricordare che i bimbi di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Phnom Penh e di Con Island giocano su giostre italiane. In questo caso non fatte a Vicenza, ma un po' più giù e un po' in Emilia, diciamo. E giocano su giostre italiane perché noi facciamo delle giostre belle, ma anche perché le nostre giostre sono più leggere e consumano la metà dell'energia di quelle tedesche. Questa è l'Italia.
La burocrazia può essere un freno alla valorizzazione di questa cultura?
Non c'è alcun dubbio. Uno dei problemi che noi abbiamo è un appesantimento burocratico che non diviene una garanzia in più per i cittadini, per l'ambiente, per gli interessi generali, ma anzi al contrario può divenire perfino, diciamo, un rischio di corruzione in più. In questi giorni noi stiamo celebrando i 50 anni dell'autostrada del sole. Io penso che di autostrade non ce n'è più bisogno in Italia, tanto per essere chiari, però quella serviva. Per la generazione di mio padre quell'autostrada è stata il segno di un'Italia che rialzava la testa, il segno della libertà. Quell'autostrada è stata fatta in 8 anni, è stata finita con 2 anni di anticipo, è un'autostrada di 750-800 chilometri con decine e decine di viadotti, di gallerie, e le tecnologie di allora erano molto inferiori a quelle attuali. Oggi facciamo fatica in 7-8 anni a fare il controargine di un piccolo fiume, non va bene così.